e benvenuti alla seconda Crime and Comedy Capsule, o capsule come volete, abbiamo scelto questo nome così si può dire in italiano e in inglese come siete più comodi voi. I vostri Sandra e Raimondo del crime italiano, ossia Clara Campi e
ciao
Marco. Ciao Clara e Marco Champier. Oggi vi parliamo delle cose più stupide che hanno fatto i serial killer. Allora, si dice tanto che i serial killer siano molto intelligenti, noi spesso citiamo il QI che avevano e tutte quelle cose lì. In realtà i serial killer hanno fatto di quelle cazzate, diciamo così, enormi. Ora, al netto delle persone, del numero di persone che hanno ucciso, che già quella lì di per sé è la cosa più stupida che puoi fare al mondo, no?
Ma infatti la cosa più stupida intanto è essere serial killer.
Esatto, però... esatto. E pensare di farla franca, perché tanto prima o poi ti prendono. Mm-mm. Però, cioè, ci sono dei serial killer, tra l'altro famosissimi, che hanno fatto delle cose idiote, no? Il primo, che è anche il più recente di cui abbiamo parlato, l'ultima monografia che abbiamo fatto, è ad esempio Ted Bundy, no? Che all'apice della sua carriera criminale ha deciso di difendersi da solo. Questa qui è stata la più grande cazzata che potesse fare, perché tra l'altro con il suo atteggiamento arrogante, con la sua spocchiosità, era riuscito a mettersi contro tutta la giuria, quindi alla fine l'hanno condannato alla pena di morte, quando se lui si fosse dichiarato colpevole all'inizio la pena di morte l'avrebbe scampata, perché sarebbe arrivato un patteggiamento.
Mm-hmm. Certo, però c'è anche chi preferisce la pena di morte all'ergastolo, eh?
Ma Ted Bundy aveva poi paura di morire. Cioè,
sì,
aveva
Bundy,
molta paura.
Anzi, appunto, ne abbiamo anche parlato, perché attenzione, su Ted Bundy abbiamo fatto ben due puntate,
esatto,
di Crime and Comedy, se non le avete ascoltate recuperatele, e l'abbiamo anche detto effettivamente, i giorni prima della sedia elettrica lui era veramente spaventato visibilmente,
sì,
quindi
sì.
Effettivamente nel suo caso sì. Non era uno di quelli che magari avrebbe preferito la pena di morte.
No, esatto, e tra l'altro appunto durante il processo, che non l'abbiamo detto, però è successa questa cosa bellissima, che appunto lui battibeccava col giudice. A me questa cosa qui tutte le volte che la vedo fa morire da ridere, perché sei proprio un idiota. E praticamente comincia a inveire contro il giudice, gli punta il dito, e il giudice gli dice: per favore non mi punti il dito, sposti quel dito. Lui continua ad abbaiare come un cane, il giudice: sposti quel dito. Alla fine Ted Bundy sposta il dito verso l'avvocato e il giudice gli fa: ecco, bravo, indichi lui.
Sì, beh, il giudice in quel processo era molto divertente, devo dire.
Sì, il giudice Cowart era tanta roba nel coso. Però ecco, il giudice facendo così contro Ted Bundy gli ha tolto qualsiasi tipo di credibilità.
Mm-hmm, certo.
E l'ha rimesso al suo posto anche agli occhi della giuria, che infatti poi ci ha messo solo 7 ore a decidere che doveva morire.
Mm-mm.
E un altro che ha fatto una cazzata grossa come una casa, ma proprio come una casa, è il nostro John Wayne Gacy, che, mm-hmm, di cui abbiamo parlato, cos'era, la terza, la quarta puntata?
Sì, una delle prime puntate. Comunque, per chi non lo conoscesse, era il killer clown.
Esatto.
Il pagliaccio assassino. Ascoltatevi assolutamente la puntata dedicata a lui, perché era un personaggio particolare.
Esatto. Sì, anzi. E infatti una delle più grosse cazzate che ha fatto, che poi è quello che gli ha anche permesso di andare avanti per un po' di tempo, è stata seppellire i corpi delle sue vittime sotto casa sua, del famoso crawl space, che sarebbe quella intercapedine che c'è tra il pavimento e proprio la base, che era di terra, sì, ovviamente, perché gli americani fanno le case così, cioè le appoggiano per terra e bassa, senza fondamenta, e lui li seppelliva lì con tutto il problema della puzza, dei liquami, degli insetti, perché poi era pieno di blatte, topi,
mamma,
eccetera,
mia,
con tutti i vicini che si lamentavano. Infatti poi alla fine è stato preso proprio perché da quella cantina veniva su una frore che il poliziotto non ha potuto fare a meno di dire: anche cacchio c'è in cantina, andare giù a vedere. E ci aveva 30 corpi.
Esatto. 30.
Sì. Poi vabbè, sulla sua stessa scia ci sono Fred e Rose West, che si erano, sì, seppelliti i corpi in giardino e sotto il portico, eccetera.
Però loro li seppellivano meglio di Gacy.
Loro li seppellivano, sì, loro non ne avevano seppelliti 30,
no,
in due, in pochi metri quadrati come aveva fatto lui, cioè, mm-hmm. per quanto ce l'hai grande la casa saranno cos'è 100 metri quadrati, però 30 persone, insomma, infatti poi con Gacy c'erano i vicini incazzati appunto per l'odore e le cose che venivano fuori da quel crawl space, no?
Mamma mia.
Però c'è qualcuno che è riuscito a fare di peggio, cioè ossia qualcosa di molto più stupido.
Sì.
Stiamo parlando di Jerome Brudos, che se volete poi sentire la sua monografia fatecelo sapere, perché ci sono dentro delle cose molto interessanti e molto divertenti. In pratica questo Brudos era appassionato di scarpe e intimo femminile, tanto che costringeva la moglie a indossare le scarpe che lui si comprava per se stesso e l'intimo femminile che lui si comprava per se stesso, ma non era omosessuale, mm-hmm. Gli piaceva solo proprio l'intimo e le scarpe, eccetera, e gli piaceva fotografare le donne in intimo e in scarpe. Poi sapete com'è, una cosa tira l'altra, ha cominciato a ucciderle.
Beh certo, no. È chiaro.
E a fotografarle da morte. E praticamente una in particolare aveva avuto questa folgorante idea di appendere al soffitto del garage, metterle degli specchi intorno e sotto e farle le foto. Peccato che se tu metti degli specchi e cominci a fare le foto, vieni fuori negli specchi. E quindi quando è stato denunciato da una ragazza per essere stata abbordata, eccetera, la polizia è andata a vedere, ha trovato una di queste foto dove c'era questo cadavere appeso e si vedeva Brudos fotografato dentro uno specchio, quindi da lì poi è scattata la perquisizione e tutto il resto.
E poi riguardo a killer che si fanno trovare per colpa delle foto, io citerei velocemente Jodi Arias, che non è una serial killer, chiariamo, lei ha ucciso una sola persona, Travis, che era il suo ex ragazzo. Però vabbè, la storia tra l'altro è molto molto interessante, se volete che ne parliamo fateci sapere, perché comunque era un rapporto molto disfunzionale da entrambe le parti. Tuttavia lei decide appunto di farlo fuori, fa tutto un piano fantastico per cui lei si prepara un alibi perfetto, poi per non far sapere che lei in realtà è andata in macchina in un'altra direzione rispetto a quella che del suo alibi, si porta dietro delle taniche di benzina così da non doversi fermare per far benzina, non lasciare delle tracce, cioè lei fa un piano perfetto. Poi quando arriva lì, dato che lei era una fotografa, fa delle foto a Travis e ci sono delle foto di loro due insieme, ok, in una situazione sessuale, poi delle foto di Travis sotto la doccia e poi c'è l'ultima foto dove praticamente lo sta ammazzando Travis, poi c'è tipo Travis morente che forse è caduto a terra la macchina, ha fatto una foto così. E quindi ci sono delle prove documentate del fatto che lei l'abbia ucciso e comunque del fatto che lei fosse lì in quel momento. E allora lei ha fatto questo piano fantastico, poi che cosa fa? Devo distruggere la macchina fotografica. E allora prende la macchina fotografica, la mette nella lavatrice, fa partire la lavatrice, poi prende la macchina, va dove doveva andare, fa finta di telefonare a Travis per far sembrare che lei non sapeva cosa è successo, e lasciando la macchina fotografica nella lavatrice. Solo che questa non è una storia degli anni 70, ok? È una storia di pochi anni fa. E quindi c'era la memory card nella macchina fotografica che lei non ha tolto. E a me è capitato nella vita reale di lavare in lavatrice una memory card e poi funzionava lo stesso. Ecco, questo è quello che è successo a lei. Quindi loro hanno trovato questa macchina fotografica distrutta, perché la macchina fotografica nel lavaggio si era rotta, ma la memory card intonsa, quindi hanno solo dovuto metterla nel computer e hanno risolto il caso. Quindi tutto sto tempo per programmare l'omicidio perfetto e poi mi fai una cosa del genere.
Ma lei, la sua intenzione era rompere la macchina fotografica e quello lì c'era riuscito, cioè c'era riuscito a farlo.
Ma poteva romperla da un'altra parte, no?
Sì, 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 sì. E a proposito di file nei dischetti e nelle memory card, c'è un altro famosissimo serial killer che ci avete già richiesto e presto faremo la monografia,
sì.
Che è Dennis Rader, ossia BTK, ossia Bind Torture Kill Killer.
Mm.
Ok? Sì. Allora, nel suo delirio di essere un serial killer famosissimo, lui cosa faceva? Scriveva ai giornali e mandava anche i capitoli del libro sulla sua vita che lui si scriveva da solo.
Sì.
Siccome era così orgoglioso di, sia di quello che faceva, cioè lui è andato avanti, cioè non l'hanno preso per 30 anni, cioè quindi mm-mm. non è che è durato 5 minuti. Così orgoglioso di come scriveva, della sua vita da serial killer e dei suoi atti, vuole mandare questi manoscritti anche alla polizia. E quindi chiede alla polizia in una lettera se per caso loro sono capaci di risalire a chi salva i file dentro i dischetti, dentro i floppy disk, quelli da 1,44 vecchi. La polizia gli risponde: no, non possiamo farlo.
E lui ci crede
e lui manda un dischetto con sui suoi file alla polizia, all'FBI tra l'altro, e loro cosa fanno? Aprono il dischetto e ci trovano dentro un file che non c'entra niente. Cioè in realtà analizzano il dischetto,
riescono un file a recuperare... che era stato cancellato, attenzione,
sì.
perché comunque era un floppy sovrascritto. Però anche qua, ma scusa, stai facendo tutto stambaradan e sei così pidocchio da non comprare un floppy disk nuovo?
Ma infatti io cioè... io quei tempi lì in cui lui fa questo colpo di genio, io c'avevo tonnellate di floppy, non sapevo cosa farmene, e lui riutilizza un floppy. Comunque trovano praticamente il floppy, era stato in realtà cancellato, riescono comunque, ovviamente la polizia fa le indagini, l'FBI fa le indagini, riescono a trovare questo file che era di una chiesa, nel senso di una chiesa di Wichita, lì dove era lui, e il file era stato modificato e salvato da un certo Dennis. L'FBI cosa fa? Si mette a indagare, vanno a cercare, no, va su internet, cerca il nome della chiesa e scoprono che il presidente di questa congrega era un certo Dennis Rader.
Mm-mm.
Ecco, questo qui è il colpo di genio del famosissimo BTK.
Sì, che poi cioè, comunque era uno che, come hai detto, è riuscito a non farsi beccare per decenni, quindi comunque non doveva essere scemo, e mi cadi su una roba così... Che, cioè, intanto credi, cioè, intanto gli chiede alla polizia: oh, ma potete capire da dove viene? E ti fidi della loro risposta, già quello fa ridere. Ma la cosa che mi lascia più sconvolta è non averne comprato uno nuovo. Però probabilmente ai tempi, cioè noi adesso ne capiamo di più di file, di queste robe qua. Probabilmente ai tempi veramente uno pensava che se cancelli un file da un floppy è cancellato per sempre. Adesso sappiamo che non è proprio così. Però...
sì, ho capito, ma non è che stai nascondendo le memorie dentro il diario di A Mamie Nipponica, cioè hai ucciso un sacco di gente, cioè voglio dire, sei uno dei più ricercati del Wisconsin, mi pare che fosse Wichita, sì, Wisconsin, del Wisconsin, quindi voglio dire, mettici un po' più di cura. E l'ultimo di cui parliamo oggi, però non faremo una monografia perché in realtà è uno di quelli minori e non lo conosce nessuno, è praticamente William Henry Hance, che nel militare di colore è praticamente di stanza a Fort Benning in Georgia, e lui praticamente nel 78 comincia a uccidere delle ragazze. Peccato che lì vicino a Fort Benning in Georgia c'è un altro killer che si chiama che la polizia lo conosce, i giornali lo conoscono come Stalking Strangler Killer, che uccide con le calze di nylon le signore anziane. Invece Hance si limita alle prostitute di colore e poi vabbè ad altre due ragazze non prostitute, eccetera. E quindi però la polizia non sapeva niente degli omicidi di Hance. E allora lui cosa fa? Siccome la polizia stava cercando questo Stalking Strangler Killer e sapevano che era di colore, lui cosa fa? Prende e scrive una lettera a mano al capo della polizia. E la lettera la scrive sulla carta intestata dell'esercito degli Stati Uniti. Dicendo in questa lettera che lui aveva rapito una ragazza, lui faceva era il capo di queste forze del male, che era una congrega di bianchi, e con questo rapimento voleva costringere la polizia a trovare questo killer. E una volta trovato il killer avrebbe rilasciato la ragazza, e gli dice dove trovare il corpo di questa ragazza.
Quindi già non ha senso. Cioè.
E già non ha senso. E tra l'altro nel PS scrive: non fate caso alla carta intestata perché non c'entra niente. Quindi, arrivata questa lettera alla polizia, si accorgono che effettivamente sono sparite delle ragazze di colore, delle prostitute, quindi cominciano a cercare lui. Ma lui non si accontenta, manda altre lettere, sempre su carte intestate all'esercito degli Stati Uniti, perché lui è un militare.
Fantastico.
Chiedendo prima un riscatto per questa ragazza, che lui tra l'altro aveva ucciso 5 settimane prima di mandare la lettera, chiedendo tra l'altro un riscatto e di $10,000, e tra l'altro per essere sicuro che la polizia avesse capito che doveva cercare questo killer e che in realtà quelle ragazze rapite erano di una congrega di bianca chiamata le forze del male, telefona. Mm-hmm. Telefona e chiede alla polizia se ha capito che loro sono tutti bianchi, non sono assolutamente dei militari di colore. E ovviamente fantastico, riesce a farsi prendere così.
Sì.
Cioè, nel senso, non è che siamo dispiaciuti che si sia fatto prendere. Cioè, quello che veramente è fuori di testa è il fatto che la polizia non sapeva niente di lui e lui è riuscito a mettere la polizia sulle sue tracce.
Sì, sì, cioè lui si è fatto proprio prendere, devo dire.
Sì, sì, ma non
forse
con volontà.
Lui... Sì, però sì, probabilmente era proprio scemo questo.
Sì, 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 aveva un quoziente di intelligenza bassissimo. Infatti, tra l'altro, questo qua c'è anche in un pezzo particolarmente divertente di Mindhunter, che gli chiedono come Holden Ford gli chiede perché ha fatto queste cose. Lui dà delle risposte assolutamente idiote, però la registrazione è assolutamente vera, nel senso che gli chiedono come mai abbia detto che aveva rapito la ragazza, ma aveva detto dove era il corpo, e lui dice perché se no la polizia, se non c'è il corpo, non indaga. E lui dice sì, ma se non gli dicevi che c'era il corpo non indaga, cioè nel senso, infatti, non ti avrebbero mai preso. Ma se non sapevano che c'era il corpo non fanno le indagini. E cioè, quindi è una roba così, cioè lui ha fatto questo piano completamente fuori di testa per non farsi prendere, che ha portato ovviamente la polizia a prenderlo.
Mm-mm. Ma forse in qualche modo lui era... perché allora, in realtà, poi ne parleremo,
sì.
C'è questa teoria che i serial killer vogliono farsi prendere, che è una cagata. Però questo qui forse sì, in qualche angolo nella sua mente, secondo me.
Ma secondo me no, secondo me era proprio un quoziente intelligenza veramente basso e basta. Cioè secondo me è solo ed esclusivamente quello. Però vabbè.
Fateci sapere cosa ne pensate voi, potete scriverci sui nostri social, chiaramente se ci state guardando su YouTube potete lasciare un messaggio sotto al video, se invece, come è più probabile in base ai nostri numeri, ci state ascoltando e basta, potete comunque scriverci, se volete sempre su YouTube, perché nulla vi impedisce di cercare il video corrispondente all'audio che state ascoltando e commentare lì sotto, oppure su Instagram, crimeandcomedy.podcast. Se volete anche su Messenger, su Facebook, Crime and Comedy, però dai, Facebook, chi se lo caga più.
Esatto. E tra l'altro tanti stanno arrivando da appunto Spotify, eccetera, perché si lamentano del fatto che non riescono, cioè non si può commentare su Spotify, Apple Podcast, eccetera.
Sì.
E infatti quello lì è un grande problema.
È per questo, allora il nostro chiaramente è un podcast, non è una trasmissione da vedere video, però perché ci teniamo così tanto anche al canale YouTube? Proprio perché ci permette un confronto più immediato.
Esatto.
Che invece purtroppo Spotify al momento non permette, quindi continuate comunque ad ascoltarci nel modo in cui è più comodo a voi, però seguiteci anche su YouTube, che così almeno ci potete contattare al volo. Poi la cosa bella è che sia io che Marco abbiamo l'account di YouTube, ma Marco lui non ce la fa a non rispondere appena arriva un messaggio. Io sono una che mi scrivi e ti rispondo 2 giorni dopo, ce l'ho proprio io di carattere, scusate.
Sì.
E invece Marco proprio appena c'è la notifica lui risponde. Quindi...
Sì, io rispondo, perché poi tu rispondi, grazie, ok.
Hai ragione, io sono molto sintetica, invece Marco ci tiene.
Sì.
Infatti capite chi ha risposto al vostro commento in base a quante linee sono, se è una riga di testo sono io, se sono vari paragrafi è Marco.
Esatto, e tra l'altro se ci avete voglia fateci sapere se vi piace questo piccolo format che stiamo facendo.
Esatto.
E, E per questa settimana vi salutiamo, che anche stavolta siamo andati lunghi. Vi ringraziamo per averci ascoltato.
Però sottolineiamo, fateci sapere se vi piace questo format, ma non vi preoccupate perché non sostituirà assolutamente il nostro format che ci piace fare con le puntate lunghe e approfondite. Però ragazzi, ogni tanto dobbiamo prenderci una pausa, e se vi facciamo una puntatina come questa, che è veramente una chiacchierata e che quindi non richiede mesi di ricerche, riusciamo a fare le cose fatte meglio.
Va bene, esatto. Quindi grazie a tutti, sempre da Marco Champier e Clara Campi, e ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
Ciao ragazzi, grazie.